Ci siamo? Buongiorno. Buongiorno. Allora, chiedo ai colleghi commissari di prendere posto in maniera da consentire l'inizio di questa commissione prima e settima congiunta, dove tratteremo alcune interpellanze nell'ottica del question time. Ben arrivato. Procedo con l'appello. Ahimè, presente. Alfonso, assente.
Onorevole.
Ariotti, presente. Barbieri. Assente. Bertorello. Assente. Bevilacqua. Presente. Boniccioli. Assente. Bruccoleri. Assente. Bruzzone Filippo. Presente. Bruzzone Rita. Presentissima. Canessa Cerchi. Assente. È arrivato l'onorevole Barbieri. Presente Barbieri. Canessa Cerchi, abbiamo detto assente. Cavalleri. Presente. Ceraudo. Presente. Costa. Assente. Crucioli. Assente. De Beneditis. Presente. Dell'Ostrologo. Assente. Falcone presente. Falteri. Assente. Gaggero. Assente. Gandolfo. Gandolfo. Presente. Io. C'è. Gozzi. Assente. Grosso. Assente. Cabur. Assente. Lodi, presente. Lograsso, presente. Manara, assente. Notar Nicola, assente. Pandolfo, presente. Ben arrivato, onorevole. Pasi, presente. Patrone, presente. Pellerano, assente. Pilloni, presente. Russo, assente. La Calebre, presente. Veroli, assente. Villa, presente. Viscogliosi, presente. Assessore Corso è presente. L'assessore Costa è presente.
Mi devo spostare con la telecamera, mi hanno detto.
Ah, sì. E l'assessore Brusoni è assente per il momento. Ok. Bene, procediamo con le interpellanze all'ordine del giorno. La prima interpellanza è la numero, quindi risponde l'assessore Corso, e la prima interpellanza è la numero 167, presentata dal commissario Bruzzone Filippo, avente ad oggetto asilo Spazio delle Meraviglie di Pegli. Prego, commissario.
Sì, grazie, grazie Presidente, buongiorno a tutte e tutti, assessora, con questa nuova delega. Dunque, partiamo dal presupposto che il quartiere di Pegli, benché sia il più popoloso in termini di residenti di quello che andiamo ad identificare come Municipio 7 Ponente, non ha un servizio 06 comunale, bensì un servizio accreditato. Il che questo è un giudizio ovviamente di natura politica, che però fornisce una cornice, no, all'interno della quale si colloca l'interpellanza, a mio giudizio dovrebbe essere oggetto di riflessione, ecco, la mancanza di un servizio di questo tipo all'interno di quel quartiere. Ora, non è sfuggito sicuramente alla sua attenzione che questa è un'interpellanza un po' vecchiotta, perché è di giugno 2024, qui andrebbe formulato un altro tipo di riflessione del come vengono gestiti i lavori all'interno del Consiglio, visto che tra l'altro lei, avendo la delega anche ai rapporti con il Consiglio stesso, ha emanato una nota col Presidente Cassiba in cui rassicurava la città, insomma, dell'andamento dei lavori in maniera del tutto ordinata, forse anche ordinaria. Fatto sta che questa è un'interpellanza di giugno dell'anno scorso, quindi sono passati, come dire, 7 mesi. Perché nasce questa interpellanza? Nasce partendo dalla mancanza di cui sopra che ho appena delineato, e dal fatto che alla fine di maggio dell'anno scorso il gruppo di genitori, senza essere peraltro smentiti dalla struttura, denunciava il fatto del venir meno del rapporto, mettiamola così, tra civica amministrazione e l'asilo in questione, e quindi il venir meno del servizio convenzionato. Ora, benché a distanza di parecchi mesi, sono qui questa mattina a chiedere un attimino qualche elemento in più. Intanto, se effettivamente è venuta meno il rapporto tra civica amministrazione e la struttura in oggetto, quindi la struttura non sarà più convenzionata, se sì, se no, e appunto le motivazioni, ed essendo, come dicevo anche in premessa, uno dei quartieri più popolosi, capire anche un po' la strategia che abbiamo su quel quartiere per il servizio in trattazione. Se poi, e ovviamente mi metto a disposizione, penso anche di non essere l'unico, nella sua risposta, assessore, lei ci dovesse far intendere più o meno esplicitamente che siamo in grado anche di aprire un ragionamento per una struttura comunale per quel che riguarda lo 03, da parte nostra, ma penso possa essere, come dire, oggetto di discussione di diversi gruppi, massima disponibilità. Grazie Presidente.
Grazie a lei. Assessore, prego.
Grazie Presidente, grazie Consigliere Bruzzone. Allora, intanto questa interrogazione, interpellanza, ci dà modo di parlare un po' in termini ampi di quella che sappiamo essere una situazione abbastanza grave, tra virgolette, per quello che riguarda il territorio di cui ci ha parlato e di cui siamo al corrente, il fatto che effettivamente nel quartiere di Pegli, ma in tutto un po' quello che è il municipio Ponente, anche identificato come ambito 1, nella parte bassa ci sia magari carenza di un asilo nido. Questa struttura sicuramente siamo consapevoli che possa servire e stiamo attenzionando anche la zona per poter far sì che appunto un domani possa essere prevista. Per tornare però a quello che è l'oggetto di questa interpellanza, è bene partire dal fatto che questo centro Spazio delle Meraviglie è un centro bambine e bambini, che sostanzialmente è un servizio che si affianca a quello che sono le strutture dei nidi convenzionali, che però hanno un orario base ridotto rispetto a quello dei nidi stessi e non fornisce i pasti. Sostanzialmente questo centro, insieme ad altre 4 strutture, rientrava all'interno di quello che era un accordo con il Comune di Genova. E in allora, nel 2020, a queste strutture era riservato un contributo di 80.000 euro che venivano appunto calibrate sulla base di quelli che erano i servizi offerti. Andando avanti con il tempo, questa struttura è rimasta appunto all'interno di quella che era una convenzione che è andata avanti fino a giugno 2023, quindi si è andata anche in proroga rispetto a quello che era l'accordo iniziale. Poi però diciamo che le politiche che ha voluto instradare l'amministrazione hanno portato a fare sì che si cercasse di incentivare queste strutture a in qualche modo diventare dei micronidi o comunque ad ampliare quella che era l'offerta. Le altre 4 strutture che appunto in allora facevano parte di questa convenzione si sono adeguate a questo tipo di indicazione e quindi sono diventate dei micronidi a tutti gli effetti, hanno allargato quello che era il proprio orario, piuttosto che appunto hanno allargato l'offerta, quindi anche in termini di distribuzione del pasto. L'unico centro ad essere rimasto con gli stessi servizi iniziali è stato appunto
è il centro di cui parliamo oggi, lo Spazio delle Meraviglie, che comunque rientra ancora in una convenzione con il Comune di Genova che si riferisce ad una cifra di 1.659,79 euro a titolo di contributo per il funzionamento e questo risulta da una determinazione del 2023, la 179. Quindi allo stato attuale innanzitutto non è vero che appunto è stato interrotto il rapporto con questo centro che persegue, continua in questi termini, quindi con gli stessi termini iniziali in termini di servizi offerti, ma appunto si è spostata l'attenzione da parte della civica amministrazione proprio per venire incontro a quelle che erano le esigenze dell'amministrazione rispetto a quelle strutture che in qualche modo si sono adeguate a quei servizi di offerti che appunto erano necessari. In secondo luogo appunto non c'era, viene evidenziato dagli uffici che ringrazio, che non era stato previsto inizialmente un rinnovo automatico di questa convenzione, ma che appunto intanto era vincolata a quelle che erano le risorse destinate a bilancio e poi appunto si cercava di andare, come dicevo prima, in virtù del fatto che appunto tutte quante si adeguassero per offrire più servizi possibile al territorio. Comunque, a scanso di equivoci, anche con la struttura stessa era già stata messa a disposizione da parte della direzione un accordo con il quale, se comunque avessero presentato un progetto, un percorso che poteva in qualche modo addivenire a delle esigenze che la civica amministrazione aveva rappresentato, si poteva comunque ragionare per rivedere eventualmente questa convenzione, allargarla e via dicendo. Allo stato attuale, nonostante appunto sia ancora in vigore questa nostra disponibilità, non è pervenuta nessun progetto e quindi diciamo che la convenzione rimane nei termini che appunto le ho detto poco fa.
Grazie Assessore Corso. Commissario Bruzzone, prego per la replica.
Sì, grazie Presidente, grazie Assessore. Nel tentativo di fare una sintesi che rischia di essere maldestra, mi pare di capire che stessi servizi ma meno contributi comunali, se ho capito in un certo modo, nel senso che non viene meno la collaborazione con la civica amministrazione, ma viene declinata in un modo diverso in quanto non c'è stata, diciamo, un'implementazione del servizio da parte della struttura. Rimane il tema, però, mi è parso di capire una sua risposta, cioè sono contento che vi sia una consapevolezza da parte dell'amministrazione sul fatto che abbiamo una porzione di territorio comunque scoperta di un servizio. Polemicamente mi verrebbe da dire, però la responsabilità mi rendo conto non essere sua, ma c'era, come dire, un'altra persona che aveva questa delega, mi verrebbe da dire di questa consapevolezza che cosa sia stato fatto in questi anni, perché se vi è una consapevolezza, vi è una disponibilità politica di intervenire, però poi rimane lì il tema, allora polemicamente la domanda che pongo è: ma in questi anni potevamo quindi aprire un ragionamento che evidentemente non è stato aperto? L'importante comunque è colmare la lacuna. Colgo una sua, diciamo, apertura quantomeno a vedere se possa essere raggiunto l'obiettivo di avere un nido anche lì in gestione comunale. Noi siamo assolutamente disponibili ad aprire il ragionamento proprio perché questo servizio manca. Quindi non so se riusciremo a concretizzare un progetto, un'idea in questi pochi mesi, insomma, di consigliatura, però noi siamo assolutamente a disposizione in tal senso, ma penso di parlare anche a nome di altri gruppi o comunque di altre consigliere o consiglieri che come noi vengono da quella porzione di territorio e che quindi forse hanno una sensibilità un pochino più spiccata, semplicemente perché quel territorio lo conoscono meglio. Grazie, grazie Presidente.
Grazie a lei, Commissario Bruzzone. Adesso passiamo alla trattazione della interpellanza numero 158, presentata dalla Commissaria Lodi, ed avente come oggetto superamento lista di attesa nidi e scuole d'infanzia. Prego, commissario.
Grazie.
Allora, siamo di nuovo qui, anche con un assessore nuovo, quindi spero di, cioè non vorrei ripartire da zero, però insomma vorrei porre alcune questioni. Allora, il tema delle liste d'attesa dei nidi è un tema importante. Abbiamo nell'anno precedente scolastico evidenziato che c'erano 1711 domande, non famiglie, che più o meno erano, ammontavano 900 famiglie che cercavano, attendevano un posto nei nidi, e c'era un tema molto cruciale che era il tema della capienza, l'autorizzazione al funzionamento, la capienza gestionale e la lista d'attesa per ogni nido. Dopo varie, diciamo, richieste avevo avuto tutti i dati. L'autorizzazione al funzionamento determina un certo numero, la colonna vicino leva tendenzialmente a tutti i nidi un tot di posti per arrivare alla capienza gestionale, che è legata anche al personale che viene destinato per coprire quello. Quindi le proposte fatte in questi anni erano: riusciamo a capire nido per nido, perché parlando anche col direttore ci possono essere delle capienze funzionali dell'autorizzazione al funzionamento che magari non considerano il tipo di stanza, cioè delle situazioni, diciamo, oggettive, ma ci possono essere invece nidi dove invece quella capienza funzionale può essere raggiunta totalmente perché ci si mette più personale. Quindi io avevo chiesto da una parte un lavoro sull'analisi nido per nido per cercare di entrare un po' più nel medio e riuscire a guadagnare posti da poter mettere già a disposizione, quindi non inventarseli ma già all'interno del funzionamento. Poi in questo avevo chiesto questa è un'interpellanza vecchia, so che ho avuto già contezza che è stato fatto, quindi può essere un elemento di aggiornamento, questo tavolo di coordinamento tra le realtà private pure, accreditate e pubbliche, perché il sistema nidi in realtà io lo considero un sistema nidi complessivo, cioè anche le private pure attraverso il bonus dato a livello nazionale e gli aiuti a livello regionale, io li considero all'interno di un sistema pubblico, perché c'è un aiuto pubblico che aiuta la famiglia a sostenere questo tipo di spesa. Ora noi dobbiamo arrivare all'abbattimento delle liste d'attesa. Mi pare dagli ultimi dati che avevo avuto, perché a maggio avevo chiesto appunto com'era la chiusura delle domande, eravamo più o meno 5.000 domande, che diventavano per quanto riguarda l'attesa circa 800 nuclei, quindi non domande ma nuclei, di persone che attendono l'inserimento al nido comunale. Allora la domanda è intanto l'aggiornamento, cioè su quest'anno scolastico quanti nuclei, quindi non domande ma nuclei, sono rimasti fuori, se sono 800, 850, a me sembrava che dalla risposta che avevo avuto in commissione consigliare mi pare fossero 890, però magari si è mosso qualcosa. Poi vorrei capire, al di là dei nidi nuovi che stanno per arrivare eccetera, cosa siete riusciti a recuperare, se lo avete fatto, in questa operazione tra autorizzazione al funzionamento e capienza gestionale, se c'è stato un lavoro per recuperare posti e quanti, e quindi quello che diciamo per me è importante è non solo capire, quindi con l'assessore nuova spero che, visto che manca poco purtroppo e quindi non so cosa si riuscirà a fare, però almeno impostare, anche perché poi penso che a livello amministrativo, se si impostano le cose bene, chiunque verrà a governare poi ne godrà, e dato che a maggio, proprio in piena campagna elettorale, avremo di nuovo l'apertura e la scadenza dell'apertura dei posti, quindi è per me interessante capire se con questo schema, che a mio avviso non è migliore di quello che purtroppo era l'anno scorso, ci sono troppe le persone in lista d'attesa, vorrei capire quanto è stato recuperato, qual è l'obiettivo di recupero, oppure se ci troviamo nell'anno prossimo ad affrontare lo stesso tema. Chiudo dicendo che ero interessata anche a capire all'interno del coordinamento, cioè di questo tavolo di lavoro, poi cosa si è portata a casa, cosa si sa, quali sono gli obiettivi, perché so che c'erano dei problemi, per esempio sulla privacy per quanto riguarda l'incrocio dati, sulle famiglie, sui bambini eccetera, però insomma io credo che si possa costruire un sistema per cui magari anche senza nomi e cognomi si possa riuscire ad arrivare all'identificazione e anche alla necessità di coordinarsi per poter arrivare a coprire, quindi ad aiutare le famiglie comunque a trovare una collocazione in rispondenza anche delle proprie capacità economiche. Grazie.
Grazie commissario, prego assessore Corso.
Grazie presidente.
Allora, buongiorno consigliera Lodi, finalmente ci vediamo in queste vesti e affrontiamo un'interpellanza che forse meriterebbe 15 minuti di risposta, perché si deve parlare un po' di tutto quello che praticamente sto apprendendo in queste poche settimane dalle quali mi onoro di ricoprire questa delega. Parto subito però dal dire intanto che la capienza gestionale non dipende dal personale soltanto, ma anche dalla struttura, diciamo, quindi da quella che è anche la capacità strutturale dell'edificio in cui si trova la scuola, quindi anche quello è il problema, che non è appunto, non si riferisce soltanto quello che è il personale. Personale sul quale sappiamo esserci stato intanto un accordo politico per cercare di adeguarlo a quelle che sono le esigenze, e poi ci sono stati diversi sforzi di cui parleremo anche dopo nello scorrere della risposta, per far sì che in qualche modo si vada a efficientare quello che è l'organico del personale del Comune di Genova e di cercare in qualche modo di spostarlo laddove necessario, ma dopo ci arrivo. Sostanzialmente intanto parliamo del fatto che a livello di collaborazione con i privati si sta andando avanti, nel senso che intanto, come sappiamo, ci sono delle convenzioni in essere con le strutture private per quei posti in cui magari, come poc'anzi dicevamo, hanno la presenza di una struttura privata, di un nido privato e non di un nido della civica amministrazione, quindi si cerca di andare avanti con queste convenzioni e questo tipo di rapporto serve, è utile anche per capire quelle che sono realmente i dati delle liste d'attesa. Sulle liste d'attesa si sta lavorando intanto con quella che è la messa a completamento di una struttura informatica che è un osservatorio appunto scuole, di cui appunto parleremo anche in un'apposita commissione. Ho chiesto appunto alla direzione la disponibilità di venire a raccontarlo, proprio perché penso valga la pena, che è sostanzialmente una piattaforma sulla quale vengono inseriti non soltanto i dati che noi abbiamo rispetto alla presenza delle scuole, rispetto alla presenza degli iscritti, rispetto alla presenza delle graduatorie, ma anche tutti quei dati demografici rispetto ai vari territori, per comprendere quello che può essere l'andamento nel medio periodo, per poter dare delle risposte sull'esigenza di nuove strutture, piuttosto che di nuove sezioni, piuttosto che di nuove collaborazioni con i privati stessi. Quindi in questo senso sarà sicuramente utile continuare a monitorare questi dati per capire quale deve essere l'andamento. Poi sicuramente si è già comunque fatto qualcosa per quella che è la capienza dei nostri asili. Intanto con i finanziamenti PNRR entro il 2026 si ritornerà a sistema per oltre 300 posti per la fascia di età 0-3, quindi per i nostri nido, relativi per 244 unità a nuove strutture, di cui appunto si è già parlato, che sono il nido di Villa Gruber a Castelletto, il nido Caserma Gavoglio a Lagaccio, il nido Foce a Piazza Palermo e il nido Bracelli Amarassi. Quindi già questa può essere una prima risposta sulle esigenze di alcuni territori che peraltro sono abbastanza sia popolosi sia con delle liste d'attesa importanti, quindi questa già una prima risposta in termini di capienze. E poi ci saranno 61 posti che appunto andranno a essere recuperati con l'aumento di capienza delle attuali sedi dell'asilo Centofiori della Valpolcevra, del Castello Raggio di Cornigliano, di Villa Staldera IV, del Fata Morgana La Foce e del Nido Rondine a San Fruttuoso. Inoltre bisogna dire che anche nel corso del presente anno scolastico sono già state fatte delle operazioni che hanno fatto sì che in qualche modo si ampliasse quella che è l'offerta in termini di numeri proprio rivolte ai bambini. Intanto sono state create 3 sezioni primavera, per un totale di 15 posti a Quezzi nella scuola infanzia Glicine, il Garrone in Valpolcevera 15 posti appunto primavera e il Don Bosco di Cornigliano 10 posti e questo è stato fatto sia per aumentare appunto quella che è la capienza, cioè quella che è l'offerta, diciamo, sia anche per dare una sorta di continuità socioeducativa importante nel passaggio tra nido e infanzia. Poi è stata aumentata la capacità ricettiva del nido Bruco Pellegrino di San Pier d'Arena con una sezione piccoli e poi il nido infanzia Lomellini del centro storico nuovamente ha visto una modifica in quello che è appunto il suo organico, perché è stato reso a tempo pieno e quindi in qualche modo appunto ci sono più ore a disposizione. Parallelamente è stato fatto anche un lavoro non soltanto con i privati ma anche con l'ufficio scolastico regionale. Con questo tipo di lavoro si è andata a fare un'operazione che è anche oggetto di un accordo con i sindacati, che è sostanzialmente un'analisi rispetto a quelle che sono le situazioni di coabitazione fra strutture della civica amministrazione e strutture statali, e sappiamo essere state anche oggetto di cronaca di questi giorni. È bene dire che appunto intanto è già successo per lo scorso anno per l'asilo, leggo il nome perché ho paura di sbagliarmi, la scuola d'infanzia Gabbiano, perché era formata da un'unica sezione eterogenea che era all'interno di una struttura che già aveva appunto la presenza di una scuola d'infanzia statale, che sappiamo appunto essere non la mission del comune, il Comune ausilia appunto lo Stato in questo settore, e quindi già per quella scuola, dal prossimo anno scolastico per altre due scuole, che sono la scuola Arcobaleno e la scuola San Desiderio, verrà fatta la stessa operazione. Cosa significa? Che queste scuole rimarranno in essere, rimarrà quella che è la capienza, ma diverranno statali. Così facendo, per noi sarà possibile, e torno a quello che ho detto in apertura, recuperare dell'organico di personale da poter destinare ad altre strutture, dove vedremo che appunto sarà necessario farlo. In conclusione, mi piace evidenziare, perché questo è un dato che appunto ho appreso e che credo che comunque in qualche modo sia giusto sottolineare, che il Comune di Genova, come poche altre città ormai, ma soprattutto a differenza di tante grandi città come la nostra, ha deciso di non esternalizzare il servizio in termini di personale. Quindi questo sicuramente comporta, è vero, in qualche caso dei disservizi, perché quelle che sono le assenze brevi spesso non sono magari preventivabili, non si può intervenire nell'immediato, però il fatto che appunto non si esternalizzi prevede che appunto tutto il personale rimanga in capo al Comune di Genova, e credo che sia un qualche cosa di importante anche a tutela dei lavoratori stessi. Quindi ci sono dei pro e dei contro anche in questo senso, però questa è una scelta politica che appunto difendiamo e che in qualche modo dobbiamo portare avanti. Grazie.
Bene, grazie Assessore, anche se aveva premesso che sarebbe stata un pochettino lunga nella risposta, l'argomento, come dire, richiede sicuramente più tempo. Commissaria Lode, la parola a lei per l'eventuale replica.
Dunque, lei appena nuova, mi piacerebbe anche sentire dire che questo risultato è stato legato anche un po' al fatto che c'è stato un prestito notevole in questi anni, perché devo dire che non era così lineare, anzi mi si diceva che era tutto a posto. Quindi ora io vorrei anche, ora non per prendermi il merito, però devo dire che gli uffici ne sanno qualcosa, però insomma il fatto di riuscire a ottenere anche gli numeri delle liste d'attesa che sembrava nessuno avessero è stato un obiettivo, proprio perché su questi temi credo che dalla proposta al siano temi che non possono, devono essere divisivi, però devono essere oggettivamente secondo me affrontati. Quindi mi interessava avere, se era possibile, la nota di tutti i dati che lei mi ha dato, anche per dare un ritorno in senso positivo al lavoro che è stato fatto, perché poi io su questi temi ci sono, quindi io viaggio molto ai dati, quindi avere i dati a me permette anche di riconoscere e di, quindi accolgo positivamente il fatto che ci siano stati dei percorsi. Mi interessava il dato del PNRR, quindi se per, gentilmente magari anche al gruppo mi si manda, diciamo, reso conto del percorso, questo è molto importante, anche per che credo che, ed è quello che ho sempre sostenuto, una volta che si hanno i dati si può davvero un po' lavorare, no? Perché è vero che la capienza gestionale, cioè la capienza gestionale, cioè l'autorizzazione al funzionamento è quello che viene autorizzato, però è diverso dalla capienza gestionale, e asilo per asilo, ma quello che mi avete detto infatti è stato poi valutato, in alcuni asili nido era possibile probabilmente, aumentando il personale, avere più posti, quindi l'aumento del personale è tutto a carico ovviamente di una programmazione del Comune di Genova. Gli 800 erotti famiglie che attendono sono sicuramente una priorità politica che a mio avviso deve unire una riflessione su come andare al superamento, però il superamento lo si può fare solo prevedendo posti in più e dando piano piano possibilità. È chiaro che io ho sempre detto, non è che da un anno all'altro uno può pensare a 800 posti e dove trovarli, però anche il lavoro tra statale e comunale è importante, nell'ottica però, lo dico, non del togliere, cioè cambiare servizio e diciamo spendere meno nei servizi 06, ma anzi riconvertire le risorse per potenziare un servizio che a mio avviso rispetto alle altre città è sempre stato l'eccellenza, perché al di là dei numeri, al di là di tutto, la capacità della programmazione educativa dei nidi di Genova è sempre stata un'eccellenza a livello nazionale ed è oggetto di studio anche nei tavoli di lavoro nazionale. Questo lo dobbiamo agli insegnanti che hanno mantenuto, i coordinatori pedagogici hanno mantenuto questo livello alto, dico, nonostante anche le difficoltà degli operatori che si trovavano magari a mattino da una parte, dovevano poi andare dall'altra perché c'era da sostituire, e la continuità pedagogica, arrivederci e grazie. Però penso che cerchiamo di tenere blindato questa autorevolezza lavorando però nel recupero di posti, quindi se è possibile avere i dati aggiornati era importante. Grazie.
Grazie commissaria Lodi. E allora continuiamo, quindi non si alzi, continuiamo con la sua interpellanza numero 190, avente ad oggetto operatore socio-educativo OSE. Prego commissario.
Allora, grazie Presidente, questo è un altro tema che è stato oggetto anche di proteste, eccetera. È interessante capire un po' oggi a che punto siamo, perché poi sono comparse notizie, si hanno voci e quindi entrare un po' più nel merito della questione, perché questa interpellanza era stata fatta, diciamo, un po' anche preventivamente per questo anno scolastico, quindi è datata, rispetto a intanto capire se nell'aggiornamento della controllatualità che era, diciamo, in fase di ridefinizione della convenzione, c'era la volontà di arrivare a quelle famose conteggio di ore della malattia dei bambini, cioè riposizionare la figura dell'OSE non come cioè pagato a presenza, ma all'interno di un contesto di valorizzazione del suo ruolo, e quindi se nella nuova convenzione, nel nuovo affidamento dei servizi, che sappiamo poi come è andato rispetto a un cambiamento profondo rispetto all'ente, diciamo, che gestisce, insomma, se c'è stato ed è stato recepito, e poi un aggiornamento su che cosa poi e a che punto siamo, perché l'avvicendamento del, tanto credo che ci sia stato un ritardo notevole, diciamo, della risoluzione della gara che sappiamo è avvenuta, non dico a inizio, però non hanno iniziato, ma più o meno. Sappiamo che c'era un tema di aggiornamento delle proroghe, e all'interno di un aggiornamento delle proroghe c'era stato un problema rispetto alle vacanze di Natale, diciamo, in cui sembrava che finisse l'ente gestore precedente, iniziasse il nuovo ente a inizio, dopo le vacanze, ci fosse un gap, diciamo, di stipendio, di affidamento, cioè, o anche di come dire, riferimento rispetto ai dipendenti, all'ente e alla cooperativa. Quindi colgo l'occasione di aggiornare un po' la interpellanza, ma penso che anche voi abbiate aggiornamenti, perché già questo tipo di avvicendamento tardivo, che a mio avviso avrebbe avuto la necessità di avere una stabilizzazione subito eventualmente del nuovo gestore dall'inizio dell'anno, e quindi l'affidamento precedente non è stato fatto, è evidente che tutto questo ha determinato anche che molti lavoratori, visto che le cooperative che hanno vinto, alcune non avevano personale ma erano disponibili per la clausola sociale ad assumere personale proveniente dalla cooperativa, è chiaro che però in tutto questo c'è stata anche una scelta da parte di alcuni operatori di non accettare questo tipo di proposta, di rimanere nella cooperativa per svolgere altri lavori. Oltre a questo disguido c'è stato anche il problema di come la cooperativa uscente dovesse continuare a gestire un servizio che di fatto facesse riferimento a un progetto diverso all'interno di un affidamento nuovo. E quindi colgo l'occasione un po' per capire se all'interno della, diciamo, della nuova convenzione siano state recepite le richieste dei sindacati che avevano posto precise in una protesta che ha visto qui i sindacati, i lavoratori partecipi, alcune diciamo organizzazioni più puntuali del lavoro, e poi capire a che punto siamo, cioè quindi se finalmente si è stabilizzato il servizio e se poi nella situazione, diciamo, dei lavoratori è stato risolto rispetto a quanto è accaduto, insomma. Grazie.
Grazie commissaria. Assessore Corso, a lei la parola.
Grazie, grazie Presidente. Allora, intanto questo è il primo tavolo sul quale mi sono trovata seduta non appena appunto ho preso questa delega, quindi insomma una patata bollente non da poco, però devo dire che grazie all'ottimo lavoro degli uffici siamo riusciti a trovare una soluzione per una questione abbastanza complicata. Allora, innanzitutto parliamo di una gara che si è conclusa da poco, sappiamo, per l'affidamento di 5 lotti, cioè di 5 lotti, sì, è stato diviso il servizio in 5 lotti, e gli aggiudicatari di questa gara, che chiaramente teneva in considerazione il fatto che i contratti dovessero riferirsi a quello che è il contratto nazionale, ovviamente dovranno rispettare quanto sopra. L'inquadramento, l'amministrazione prevede che sia di un D, ovvero sia di persone che hanno delle caratteristiche specifiche a livello professionale, che quindi in qualche modo operano con posizioni di lavoro, con conoscenze appunto specialistiche. E quindi questo primo riconoscimento assolutamente viene dato. A livello di economico invece l'inquadramento è stato riconosciuto a livello di 2. Quindi ci saranno degli adeguamenti anche negli adeguamenti contrattuali che arriveranno sostanzialmente fino a ottobre 2025, con un incremento che si vedrà essere ad un costo finale di 24,53 euro per l'ente in sostanza. Nell'ottica di valorizzazione oltretutto di quello che è il lavoro di queste persone e di quello che deve essere il servizio riferito chiaramente poi ai destinatari dello stesso, si è pensato anche a
in via sperimentale a quello che è la figura dell'educatore o dell'equipe di plesso. Che cosa significa questo? Chiaramente è un qualche cosa che intanto viene erogato in termini di ore in accordo con la direzione scolastica per tutto l'arco dell'anno, quindi non a persona per ogni bambino. Questo che cosa significa? Che si dà intanto continuità rispetto al servizio sia a livello professionale, per chi appunto opera all'interno delle strutture, sia appunto ai ricettori di questo servizio, quindi ai bambini che si troveranno sostanzialmente a interfacciarsi sempre con le stesse persone. Sempre in questa logica è stato fatto un accordo per il quale si è intanto andati a sopperire a quella mancanza contrattuale di cui parlava prima. C'erano, mi sembra, 17 giorni di vacatio, diciamo, tra la fine del contratto dei gestori precedenti, quelli in uscita, e quelli che sarebbero subentrati. Quindi questi 17 giorni sono stati comunque pagati dall'ente. Abbiamo trovato il modo per poter far sì che queste persone non fossero in assenza di stipendio, soprattutto in un periodo come quello del Natale, in cui appunto si sarebbero trovate diverse famiglie a dover appunto subire questo tipo di mancanza, e quindi da questo punto di vista si è scongiurato che appunto fossero prive di contratto per questo periodo. Inoltre si è andato anche in deroga rispetto al fatto che ci fossero diversi dipendenti in sostanza delle cooperative che non avessero i titoli. Che cosa vuol dire? Sappiamo intanto che c'è sempre più una richiesta di, ci sono sempre più certificazioni in atto 104, quindi ci sono tantissime disabilità che purtroppo vengono riconosciute sempre più, e quindi sarà sempre più necessario l'intervento di educatori o comunque di professionisti che in qualche modo affianchino queste persone. Non va di pari passo però purtroppo la professionalizzazione, quindi la specializzazione in questo senso, quindi abbiamo fatto sì che anche quest'anno si andasse in deroga rispetto a questo servizio, e da una parte così riusciamo a garantire, perché non c'è la possibilità di trovare delle persone titolate in così poco tempo, ma dall'altra appunto si dà anche continuità rispetto a quello che è il servizio erogato dalle stesse persone che appunto operavano con la cooperativa precedente. Quindi credo che e in questo senso si stia cercando di valorizzare il più possibile quello che è il servizio erogato dagli OSE, che sono persone di cui assolutamente riconosciamo il valore professionale, ma soprattutto, e questo voglio sottolinearlo nuovamente, l'importanza di questo servizio deve essere riferita anche alle famiglie, che appunto devono sapere chi hanno davanti, devono sapere che appunto questa continuità è garantita sia per quella che è la continuità educativa, sia anche a livello psicologico di supporto per questi ragazzi, bambini che hanno appunto necessità di assistenza.
Grazie Assessore Corso. Commissario Lodi, prego per la replica.
La ringrazio per la, diciamo, la risposta. Il tema che così mi permetto di sollecitarle è il fatto che tutti i servizi che riguardano i servizi educativi in generale, la scuola e l'erogazione dei servizi, passano sempre attraverso bandi, scadenze, eccetera. È molto importante arrivarci preventivamente, cercando di non diciamo, allungare il brodo, nel senso che qui, a differenza magari di altri servizi in cui si coglie meno l'importanza, avendo a che fare con bambini, con ragazzi, quindi con diciamo, un rapporto di persone, di relazione, il tema delle scadenze, rinnovi, è fondamentale. E questa cosa di Giuseppe la ricordo perché diciamo, nasceva anche da un rinnovo di un accordo quadro, e comunque quindi da, anche da una un po' da come dire, politicamente essersi un po' persi, che c'erano movimenti su questo tema, e i ritardi secondo me rispetto alla valutazione di far partire la gara e a quello che si è poi assistito a gennaio ha creato una difficoltà davvero che poi va a caricarsi sui lavoratori e sulle famiglie. Poi i lavoratori hanno una responsabilità tale che cercano di far sì che il tutto non ricada sulle famiglie, però è evidente che io ho avuto segnalazioni di situazioni in cui magari l'educatore giustamente ha scelto invece di non rimanere con la cooperativa, diciamo, subentrante, ma di rimanere nella cooperativa d'origine, e chiaramente le famiglie si aspettavano una continuità, perché stiamo parlando a volte appunto di ragazze, di situazioni anche gravi, e quindi diciamo le famiglie sono entrate in tilt, perché all'inizio, che sempre gli inizi degli anni scolastici sono sempre complicati, magari con riferimenti con persone diverse. Allora, questo se si può preparare, si può, come dire, affiancare, si può prevedere, aiuta sia il lavoratore sia il bambino o il ragazzo a superare più facilmente questi, che poi voglio dire sono situazioni che possono succedere, ma che se non accompagnate in maniera corretta oppure con i tempi giusti possono creare danni. Quindi Io non so cosa ci sia in scadenza, ma l'invito che faccio all'assessore è ecco, di fare una verifica di tutto ciò che va in scadenza, deve essere rinnovato in maniera poi da non determinare che gli uffici debbano in qualche modo lavorare in emergenza e poi quindi trovarsi in situazioni come quelle che si sono verificate. Grazie.
Grazie commissaria Lodi. Adesso proseguiamo con l'interpellanza numero 266 dell'onorevole Pandolfo, avente ad oggetto operatori socioeducativi. Prego, onorevole.
Grazie, Presidente, che qui sono consigliere.
L'onorevole
l'argomento è analogo a quello che ha poc'anzi illustrato la collega Lodi. Ossia quello degli operatori socioeducativi. È già incoraggiante ciò che ha affermato l'assessore rispetto al riconoscimento del valore professionale che il Comune deve dare, soprattutto per garantire quella continuità a cui faceva riferimento adesso assessore. Quello che chiedo alla Giunta con questa interpellanza è trovare diciamo delle soluzioni, delle condizioni di lavoro degli operatori che siano dignitose, perché quello che abbiamo sentito nei mesi scorsi proprio con le nostre orecchie in questo comune rispetto a quelle che erano le proteste di questa situazione insomma che si è venuta diciamo a creare, si è materializzata, non garantivano quel riconoscimento professionale a cui faceva riferimento l'assessore poc'anzi e non erano altresì dignitose per appunto avere il supporto alle famiglie e quindi ai ragazzi direttamente interessati. Quindi credo che questo sia anche in relazione, richiamo nelle premesse la richiesta di ore di assistenza che è aumentata notevolmente, quindi dobbiamo avere proprio per quella che è la fotografia che facciamo della nostra società un incremento che deve diventare strutturale, quindi non solo laddove ci sono state fortunatamente implementazioni di risorse dal punto di vista umano, di risorse umane nel nostro comune. Mi vengono in mente mi viene in mente la polizia locale, ad esempio, ecco, dobbiamo avere tutta una serie diciamo di elementi sul personale che guarda a 360 gradi e che badi soprattutto ai servizi che sono fondamentali nell'esercizio del Comune di Genova. Questo certamente lo è. Quindi quello che chiedo è di trovare delle soluzioni e delle condizioni di continuità che diventino appunto che diventino strutturali perché la domanda continua e purtroppo continuerà ad aumentare. Grazie.
Grazie a lei, commissario. Assessore, prego.
Grazie consigliere. Era già degno di onore prima comunque, però mi fa piacere, congratulazioni. Allora, intanto parto da una sua osservazione rispetto al fatto che quello che è un incremento di risorse debba in qualche modo diventare strutturale e mi sembra di poter dire, dati alla mano, che è strutturale ormai e anche progressivo, nel senso che si è partiti da una determinata cifra destinata a quella che per esempio è il servizio OSE e oggi siamo arrivati a 13 milioni di euro che la pubblica amministrazione mette a disposizione e a lungo andare comunque dovrà ulteriormente essere incrementata questa cifra proprio perché come giustamente diceva le certificazioni 104 sono sempre di più e quindi sarà sempre più necessario un numero monte ore ma soprattutto quello che è l'impiego di personale specializzato che possa in qualche modo venire incontro a questa esigenza. Per quanto riguarda il riconoscimento della professionalità, l'abbiamo detto poc'anzi, ma è giusto ribadirlo, assolutamente questo viene riconosciuto ed è giusto che si dia anche quella che è una sorta di continuità sia lavorativa sia in qualche modo una sorta di stabilizzazione per quello che riguarda questi ruoli e credo che in qualche modo questo accordo che siamo riusciti a portare a termine con la fine dello scorso anno vada in questo senso, quindi il fatto di aver garantito che questo personale fosse reimpiegato e che si potesse dare continuità lavorativa andava proprio in questa direzione. Ora, Sicuramente, intanto terminata questa procedura di assegnazione, queste cooperative hanno intanto assorbito il personale già esistente delle cooperative uscenti e, laddove necessario, lo andranno ad incrementare con del nuovo personale, per il quale stanno già facendo dei colloqui o comunque non so se adesso lo Stato abbiano già finito le assunzioni, e comunque si arriverà ad un incremento appunto di quello che è il personale necessario. Al fine di facilitare tutto questo è stata appunto concessa, come dicevo prima, la deroga temporanea rispetto del personale che appunto allo stato attuale non ha il titolo per poter operare in questo senso. Premetto che questa è un'osservazione più politica, penso che sia anche necessario fare una riflessione con lo Stato, col governo centrale rispetto a questa tematica, perché a lungo andare, come diciamo, sarà sempre più necessario un incremento di queste risorse e quindi mi viene difficile pensare che il prossimo anno invece ci saranno persone coi titoli, sarà sempre più difficile, quindi forse è bene ripensare questo tipo di processo a livello nazionale, essendo una tematica che appunto riguarda tutti. Comunque, con gli stessi gestori che appunto hanno vinto il bando di cui ha l'oggetto, attiveremo dei tavoli di modo che si possa già prevenire in qualche modo e cercare di prevedere anche quelle che saranno eventuali problematiche che potranno essere, vedere appunto questo tema al centro. Quindi se ipotizziamo questo trend in costante ascesa, purtroppo, e se vogliamo far sì che il lavoro sia organizzato nella migliore delle maniere possibili, ci si può sedere appunto ad un tavolo insieme alla pubblica amministrazione e a questi gestori per cercare di organizzare al meglio tutto quello che è il lavoro di questi operatori. Credo che appunto tutte queste misure messe insieme possano in qualche modo garantire una tranquillità, forse, da questo punto di vista, rispetto a tutte quelle tutele che il personale sicuramente merita e anche rispetto a quello che appunto è il servizio che deve essere erogato ai ragazzi che ne necessitano.
Grazie Assessore. Commissario, prego.
Grazie Presidente, sì, grazie Assessore. Il fatto che ci sia questa deroga temporanea può ovviamente dare un supporto ulteriore, e tutto ciò si inserisce in un contesto in cui, leggevamo proprio nelle ultime ore, c'è stata una carenza anche da parte dello Stato, diciamo, nel cogliere le opportunità, ad esempio, che il PNRR dava verso le scuole dell'infanzia, gli asili nido. Addirittura si dice che solo il 25% dei fondi del PNRR è stato utilizzato a dicembre del 2000, entro dicembre 2024, quindi stante la scadenza del 2026, per quello che è il totale compendio, diciamo, di questa iniezione che ha dato il PNRR. Forse rispetto a questi che sono, diciamo, servizi fondanti, dicevo, della civica amministrazione, serve un impegno almeno nel quale il Comune di Genova faccia in totale, diciamo, la sua parte e provi a invertire la tendenza, che invece è una tendenza negativa, che è quella che è stata fotografata nelle ultime ore. Quindi naturalmente continueremo a monitorare affinché da una parte il servizio ovviamente alle famiglie, che è l'obiettivo finale, e ovviamente la tutela delle condizioni di lavoro degli operatori siano garantite al massimo. Grazie.
Grazie a lei, onorevole. Passiamo adesso alla trattazione dell'interpellanza numero 161 del commissario Ceraudo, avente ad oggetto asili genovesi.
Sì, buongiorno Assessore, ma come abbiamo visto bene, oggi ci sono state una serie di interpellanze sul tema e tutte datate ormai da tempo, e quindi ora so che lei è arrivata adesso, ma la dimostrazione che il percorso non è che sia stato proprio così liscio, perché effettivamente queste interpellanze come questa parte da giugno, quindi significa che noi o soprattutto le famiglie che chiedevano determinate risposte in parte le avranno oggi. Quello che chiediamo noi è il perché, ad esempio, si è rifiutato l'opportunità di partecipare al bando degli asili, che avrebbe permesso, che è stata lanciata dal MIM, che avrebbe permesso di ottenere 7 milioni e anche dare l'opportunità di dare 300 posti di lavoro per allargare l'opportunità alle famiglie genovesi e smaltire quelle liste di attesa enormi che sul nostro territorio esistono. Sappiamo le difficoltà che ci sono state certamente sulla questione del PNRR, ma la situazione non è certamente delle più rose. Il servizio 06, come sappiamo, era un'elite e secondo noi deve rimanere tale, e in questo momento con le mancate assunzioni e col mancato personale, queste liste d'attesa continuano a essere enormi. Noi ci chiediamo appunto il perché non si è partecipato a quel bando e quali sono le vostre intenzioni come pubblica amministrazione per i prossimi anni per riuscire a ridurre al minimo questo tipo di servizio.
Grazie commissario Ceraudo, prego assessore Corso.
Grazie Presidente, grazie Consigliere, buongiorno. Allora, in parte alla sua interpellanza ho un po' risposto quando rispondevo alla numero 158, quella della Consigliera Lodi, quindi le misure in atto per ridurre quelle che sono le liste d'attesa sono tante allo Stato e penso che si possa arrivare ad un risultato che sia il migliore possibile. Allo Stato attuale sappiamo che comunque le cifre che aveva chiesto prima anche la Consigliera Lodi si aggirano intorno alle 800 domande, mi sembra, che poi verso la fine dell'anno comunque vanno a diminuire perché ci sono dei nuovi accessi nel corso dell'anno su rinunce o piuttosto su scelte di altre opzioni da parte delle famiglie, che quindi appunto fanno sì che si vada slittando in questa graduatoria. Però come appunto dicevamo prima, c'è costruzione di nuovi asili nido piuttosto che recupero di personale da quelle che sono delle scuole che erano comunali e diventeranno statali a tutti gli effetti, piuttosto che appunto i PNRR che appunto prevedranno anche un aumento di quella che è la capienza delle nostre strutture comunali. Quindi credo che si possa anche dire che insomma le misure in campo sono tante allo stato attuale, ed è bene dirlo perché credo che comunque quello del comparto scuola sia un comparto sicuramente molto complicato da dover gestire, e questo è vero, e sicuramente le problematiche sono anche tante, e sono tante, sono anche in qualche modo sempre un po' sotto la lente di ingrandimento, perché sicuramente questo accade quando ci si riferisce a servizi rivolti alla persona, e quindi chi più importante dei nostri piccoli in qualche modo all'interno della nostra società. Quindi insomma questi problemi ci sono, ma devo dire che sono anche tante le opportunità che spero appunto avremo modo di affrontare anche all'interno di commissioni consigliari a cui mi rendo assolutamente disponibile a partecipare, e questo lo dico perché ci sono tante famiglie che per esempio scelgono i nidi comunali a fronte di i nidi e anche le scuole di infanzia comunali rispetto ad altre, proprio perché l'offerta è molto bella, molto ampia. Comunque, questa parte appunto credo abbia già sentito la risposta della consigliera Lodi, e qualora appunto avesse piacere possiamo trasmettere anche a lei tutti i dati che trasmetteremo alla consigliera Lodi come la sua richiesta, così appunto avrà tutto quanto. Per quanto riguarda invece il bando a cui si riferiva, è un bando che effettivamente è stato erogato dal MIM, per il quale però il Comune di Genova, a fronte di un parere degli uffici dell'area tecnica, ha deciso di non partecipare per diverse motivazioni. Intanto perché a fronte di quelli che sarebbero stati i fondi che sarebbero stati destinati dal Ministero, ce ne dovrebbero essere stati altrettanti comunque stanziati dalla pubblica amministrazione, e in quel momento la pubblica amministrazione non poteva erogare tali fondi appunto a supporto di quelli statali, e quindi ci sarebbe stata una spesa da parte della pubblica amministrazione che non si era in grado di sostenere. Poi c'era e questo devo dire che anche altre città metropolitane hanno fatto la stessa scelta di Genova proprio in virtù di questo fatto, e poi c'era un problema anche legato a quelle che erano le tempistiche del bando. Vale a dire che non saremmo stati in grado di rispondere in maniera così celere rispetto a quelle che erano le questioni previste e richieste dalla gara stessa. L'ulteriore cosa che va ad avvalorare questa scelta della pubblica amministrazione di non partecipare a questo bando è che non era possibile con questi fondi recuperare delle strutture esistenti, quindi si parlava di fondi destinati alla costruzione di nuove strutture, il che chiaramente avrebbe da una parte fatto sì che le strutture già esistenti in qualche modo non venissero poi rese migliori, quindi migliorate rispetto a quella che è un'offerta che già esiste sul nostro territorio, e poi chiaramente anche in termini di consumo del suolo avrebbe previsto appunto la costruzione di nuove strutture, quindi si è reputato che in quel caso non fossero rispondenti ad un'esigenza del nostro territorio.
Grazie assessore Corso. Allora, il commissario Ceraudo rimane seduto perché adesso passiamo alla sua interpellanza numero 79, che vedo forse è previsto una doppia, un doppio parere, c'è anche l'assessore Costa. Dovrebbero bastare. Perfetto. Prego commissario Ceraudo.
Sì, Presidente, avevo anche la replica all'assessore, la faccio
sì,
brevemente,
le chiedo scusa,
non
le
è un problema,
le chiedo scusa.
Faccio brevemente adesso,
le chiedo scusa.
Chiedendo appunto di comunque portare avanti quell'iniziativa, avere poi i numeri e i documenti per capire meglio poi e analizzarli in maniera esaustiva. Invece parto con la prossima interpellanza che parla dell'ex asilo Campodonico. Che
no, commissario, io in agenda ho percorso podotattile.
Ah, allora.
La numero 79.
Quella. Sì, la 79-2024. Sì, percorso podotattile.
No,
Va bene? Ok. Allora, sappiamo benissimo che a Genova sono stati inseriti parecchi parcheggi podotattili, in modo tale che le persone appunto con una disabilità e con delle problematiche dei non vedenti potessero usufruire, sfruttare in maniera di muoversi liberamente nella città. Abbiamo delle segnalazioni sulla parte appunto che vicino all'Istituto Vittorio Emanuele II, dove lì da Largo Zecca, dove sono state installate delle strutture da parte di un palazzo con delle pensiline che creano un problema. Sappiamo oltretutto che in quella zona c'è un ufficio postale che poi viene frequentato molto spesso e quindi impedisce il passaggio libero delle persone che hanno questa disabilità, e vorremmo capire quindi in merito di quali sono gli interventi che possono essere fatti a carico del palazzo che ha inserito appunto queste pensiline praticamente che sono impattanti e non permettono il passaggio quindi alle persone in maniera libera. Quindi vorremmo capire se ci sono degli interventi strutturali o se si può fare in modo tale che il comune si rivalga su queste privati in modo tale da sistemare la situazione, perché comunque è una questione di sicurezza.
Grazie commissario, assessore.
Ok, parto dall'ultimo punto. Giustamente evidenziava che questa struttura è di privati. Noi ci siamo interfacciati con gli uffici del patrimonio di città metropolitana, che evidenziano che questo edificio è appunto di proprietà privata. Il privato riferisce che questi lavori dovrebbero essere terminati entro il mese di aprile, quindi questi sostegni dovrebbero essere rimossi. Ad ogni modo, questo percorso podotattile in realtà non è più attivo, perché è stato sostituito con un percorso posizionato in un altro punto, di modo che appunto non si perdesse quello che è lo scopo principale. E quindi quello che allo stato attuale è ostruito nel passaggio in realtà verrà rimosso. Quindi il percorso podotattile c'è ancora, è nuovo, posizionato in una nuova posizione appunto, e tutto questo comunque è monitorato dall'ufficio di coordinamento dell'abbattimento delle barriere architettoniche del Comune di Genova. Quindi la situazione è attenzionata, ma comunque dovrebbe essere stata risolta.
Grazie assessore. Commissario, prego per la replica.
Sì, infatti era una interpellanza dell'aprile, so che poi erano stati fatti dei lavori, oltretutto rifatti due volte o tre, perché c'erano delle problematiche che sapevo anche sulla pavimentazione, però poi saputo che in quel caso si era risolto. Volevo capire se poi veniva anche ripristinata, ma risposto, e quindi va bene così. Grazie.
Grazie a lei. Adesso passiamo alle interpellanze di competenza dell'assessore Costa, che invito ad andare a sedersi davanti alla telecamera. Allora, commissario Ceraudo, trattiamo adesso l'interpellanza numero 174, avente ad oggetto problematiche senza tetto. Prego.
Buongiorno assessore, ma sì, sappiamo benissimo che Genova, oltretutto nella qualità della vita, è purtroppo scesa al 54esimo posto dal 27esimo del 2017, e la crescita di povertà nel nostro territorio, purtroppo, come sta succedendo anche nel resto del paese, ci mancherebbe, è cresciuta in maniera notevole. questa situazione si va ulteriormente ad aggravare per chi subisce l'abbandono e quindi deve vivere per strada e quindi il senza tetto, che sostanzialmente in una società come la nostra rimangono un po' invisibili all'aiuto delle persone, ma in una società come la nostra, che dovrebbe essere appunto aiutare i più deboli e non lasciare indietro nessuno, chiediamo cosa può fare la pubblica amministrazione, quale intervento può avvenire, visto che molti aiuti a livello appunto sociale come il reddito di cittadinanza o altre strutture che permettevano comunque di dare una copertura sociale sono state tolte, ed oggi quindi c'è una difficoltà ulteriore che si va ad aggravare sulla povertà della gente, quindi c'è anche un problema ulteriore. Quindi capire un attimino quali sono le intenzioni della pubblica amministrazione per ovviare ed intervenire in soccorso delle persone che a oggi sono per strada e vanno aiutate.
Grazie commissario. Assessore Costa, a lei la parola.
Grazie mille commissario Ceraudo. Lei affronta un tema molto delicato che nell'assessorato delle politiche sociali e in particolare nei servizi sociali del Comune di Genova è all'apice delle attenzioni. Le persone senza dimora sono persone che per povertà, per tragedie o anche per disagi psichici non hanno come impostazione quella di andare a cercare in modo strutturato un alloggio che fortunatamente a Genova per molti riusciamo a dare, magari non per tutti, ma per molti riusciamo a dare. Il sistema oggi è articolato su tre tipi di intervento: uno diretto del comune, uno di enti, magari sono cose che le so già, mi spiace ripetere, di enti collegati in un patto di solidarietà, e altro di altri enti che in modo generoso, del tutto volontario, mettono a disposizione ulteriori posti letto. Questo parliamo per i posti letto, diciamo, per la notte, ovviamente. Nel patto di solidarietà ci sono 250 posti, di cui 127 in bassa soglia, 54 in media intensità, 31 posti in comunità e 38 di housing first, quindi un primo inizio di percorso di abituarsi e imparare a rivivere in un domicilio strutturato. A fronte di oltre a questi 250 posti che sono legati nel patto di solidarietà, altri enti del terzo settore metto a disposizione varie decine di posti che non sono codificabili in modo strutturato da un inventario, diciamo, perché vengono aperti con generosità, ma non sono finanziati dalle istituzioni e sono, diciamo, in tutta libertà e distribuiti in tutto il territorio cittadino. Poi abbiamo i posti gestiti direttamente dal comune, che sono il Masoero, con 36 posti, e alcuni domicili alcune abitazioni per avviare all'autonomia. In più, un investimento molto importante è stato nel costituire a San Pia d'Arena, in particolare via Chiusone, una struttura con una capacità di altri 50 posti. Questa struttura è stata inaugurata in modo informale il 9 di dicembre nel percorso dell'emergenza freddo e verrà poi strutturata in modo più organizzato prossimamente. Tutto questo fatto fino adesso coprono la fascia oraria dalle 9 cena 19 fino alle 9 del mattino, in modo da dare la possibilità a queste persone di avere una cena, di lavare i propri indumenti e di fare la colazione il giorno dopo e avere già anche però un contatto, perché la parte più delicata non è solamente la parte alberghiera, ma è la parte umana, cioè entrare in contatto con loro per capire un po' le loro esigenze e capire come aiutarli nel loro progetto di vita che la Provvidenza gli ha dato. Cioè, se hanno bisogno di problemi diciamo sanitari, se hanno problemi di ricongiungimenti, problemi di separazione, problemi di, diciamo, lei poi li conosce, sono di vario tipo. La grossa sfida che come servizi sociali vogliamo fare è di andare a coprire anche la parte diurna, in modo che non ci sia uno stacco, diciamo, alla fine della giornata, della mattinata, riprendersi, ma ci sia anche un periodo in cui in locali adeguati, con assistenti adeguati e con un percorso strutturato, ci sia un sostegno affinché ognuno possa riprendere poi a camminare con i propri passi. Quindi la grossa sfida è quella di coprire anche la parte di uno. Un secondo solo, la parte, diciamo, l'emergenza freddo, che sono un centinaio di posti, non ho citato prima forse, è, diciamo, adeguata al bisogno, cioè non arriva mai a essere a tappo, con quelle temperature che abbiamo adesso. Siamo organizzati che nel caso ci fosse un freddissimo, quello che chiamavamo un bollino nero, ci sono poi altre modalità di accoglienza per coprire tutte le esigenze. Quindi la parte dell'emergenza freddo non è, diciamo, sotto stress. Quella invece diurna è tutta da costruire, quella notturna magari qualche posto in più potrebbe venire bene.
Grazie Assessore, prego Commissario Ciraudo per la replica.
Grazie Assessore, sì, è importante il percorso che ha detto. La questione diurna secondo me è un valore aggiunto, perché permetterebbe di dare una normalità a queste persone che magari hanno bisogno di un'assistenza anche appunto umana e psicologica, e di un percorso che possa essere di reinserimento, che tante volte loro non cercano, ma che magari può essere invece frutto di un percorso che gli ridia un'opportunità. Quindi è importante però ritrovare e trovare più strutture possibili per riuscire, visto la situazione emergenziale che stiamo vivendo, per poter essere pronti nel caso ci fossero comunque situazioni di emergenza. Quindi grazie.
Grazie a lei, Commissario Ceraudo. Allora, adesso abbiamo la sua interpellanza 245, ex asilo Campodonico, che era stata messa in programma lo scorso consiglio, ma è stata rimessa adesso. Quindi prego, Commissario, per l'illustrazione.
Sì, buongiorno Assessore, ma questa è un'interpellanza su un bene che ad oggi appunto non è, fa parte del contesto cittadino, però che è importante perché ha un valore storico notevole. Infatti ci troviamo in via Bartolomeo Bianco, e questo tipo di complesso che veniva utilizzato come asilo e come ricovero successivamente, ad oggi è stato abbandonato un po' a se stesso. Sappiamo che poi all'interno dello stesso giardino ci sono manufatti di pregio, come un cannone che risale probabilmente alla Prima Guerra Mondiale, una chiesetta che è stata costruita con un proiettile, oltretutto una capanna a parte, diciamo, la parte della campana viene presa da un proiettile che era caduto nelle vicinanze, e che comunque alla fine è stata gestita in passato in modo tale che potesse ritrovare situazioni di riqualificazione. Ora, nel frattempo, ad oggi sono stati abbandonati un attimo i lavori, o quello che doveva essere il ripristino probabilmente di questa struttura, e che all'interno della stessa ci si trova un verde incolto. L'avevamo portato anche per quanto riguarda le batterie di Granarolo, questo tipo di problematica. Ora noi vogliamo capire realmente quale siano le intenzioni da parte del Consiglio Comunale, della Giunta e dell'amministrazione, e cioè capire cosa si vuol fare di quella struttura, quindi eventuali progetti e nuove destinazioni d'uso che quindi potrebbe rilanciare e potrebbe essere utile, ad esempio visto comunque la mancanza, ne abbiamo parlato prima, anche di nuovi asili, è vero che le strutture vecchie vanno ripristinate, ma qualche asilo nuovo probabilmente sarebbe propedeutico nella nostra città, o in ogni caso comunque essendo una struttura storica con un valore, con un alto valore, secondo noi va riqualificata anche per la delegazione. Capire bene quale può andare a interferire sulla questione delle aree che sono la batteria di Granarolo. Sappiamo la risposta che ci è stata data l'altra volta, che ci sarà un percorso probabilmente col demanio e il comune per riuscire poi a fare un lavoro insieme, e vorremmo capire se questo percorso si avvierà il più presto possibile per capire dove vogliamo arrivare e quali saranno i progetti futuri. Per terminare, capire anche con una commissione in futuro quali siano i progetti e riferirli al Consiglio Comunale. Grazie.
Grazie Commissario Ceraudo. Assessore Costa, lei la risposta.
Commissario Ceraudo, grazie della sua interpellanza, che ci permette di raccontare anche un po' quello che recentissimamente è stato fatto. È stata aperta una scia nei primi decadi di dicembre da una cooperativa collegata nell'ambito di un'assegnazione fatta a una fondazione legata alla, diciamo, alla chiesa, cioè all'area cristiana, ecco, che ha attivato un percorso di ristrutturazione del questo meraviglioso immobile, che è in una posizione stupenda, riparato, è una vista meravigliosa, vicina ai mezzi pubblici, però nello stesso tempo dietro l'angolo, e che ha in programma un'accoglienza per madri con bambino, e quindi diciamo non è proprio bambini diciamo dell'asilo per cui è nato, ma una, diciamo le circostanze vogliono che in un tempo ragionevole per fare i lavori di ristrurazione, probabilmente ci vorrà un annetto, un po' meno, non so, perché sono molto impegnativi, cioè le condizioni, come le ha giustamente citato, richiedono, per essere messa a norma, anche per adeguare gli spazi, bagni, queste cose qua, richiedono grossi lavori di ristrutturazione, porteranno a avere lì un luogo dove mamme avranno a disposizione spazi, un po' di giardino, in modo molto molto tranquillo, nello stesso tempo accessibile facilmente con mezzi pubblici. E quindi possiamo dire che la città di Genova mette a disposizione qualche cosa che è assolutamente pregevole. Non so se ho risposto a sufficienza o vuole altri dettagli, il tempo c'è ancora tanto. Ma...
Grazie, grazie Assessore. Prego Commissario Ceraudo per la replica.
Questa è una buona notizia, perché appunto la struttura, se diventa una struttura di accoglienza e che appunto dà una mano sociale alle mamme con figli, e quindi con situazioni che magari possono essere complicate, è un'ottima cosa. L'unica cosa che volevo capire è sul percorso delle batterie di Granarolo, se le due strade sono differenti, nel senso che sostanzialmente, essendo che quello faceva parte del complesso sul demanio, se questa parte qua è stata già messa scorporata con questa scia, quindi capire semplicemente quella parte lì. Se è possibile avere una ulteriore piccola risposta.
Commissario, però come lei ben sa, non è prevista la controreplica dell'assessore, okay. glielo dirà appena, magari, ecco, glielo farà sapere.
Grazie.
Mi spiace, perché capisco dell'importanza, ma non è prevista la controreplica.
Vabbè, comunque è una buona notizia per quanto riguarda la ristrutturazione. Grazie.
Allora, passiamo adesso alla trattazione dell'interpellanza numero 179 del commissario Buzzone Filippo, avente ad oggetto criticità mensa a servizio di indigenti nel quartiere di Cornigliano. Prego, commissario.
Grazie Presidente, buongiorno Assessore, siamo con questa interpellanza appunto nel quartiere di Cornigliano che presenta tutta una serie di fragilità, immagino ben note all'amministrazione e più volte portata all'attenzione di quest'Aula, non solo dal sottoscritto ma anche da altre colleghe e colleghi. Ora, nel caso specifico vi è un presidio che è situato da diverso tempo, che è situato all'interno della stazione ferroviaria di Cornigliano, che offre diciamo un punto di riferimento per chi appunto vive situazioni di fragilità. Ora, lo dicevo anche per l'interpellanza che ho esposto prima, invitando a fare una riflessione sul come gestiamo i lavori all'interno del Consiglio Comunale, perché questa è un'interpellanza di luglio, quindi un po' datata, che solleva un problema puntuale, che era quello diciamo della seconda metà dell'estate, l'avrà visto nel testo, quindi un periodo di chiusura dall'8 al 9 settembre. Rimane però il tema del come la civica amministrazione voglia declinare questo servizio. Ora, dalle informazioni che avevo recuperato proprio per la stesura di queste interpellanze, mi risultavano dei problemi o delle criticità in relazione ad eventuali contributi che la civica amministrazione dava per le annualità 21, 22, 23. Non ho contezza di cosa sia successo nel 24, anche perché siamo a gennaio, quindi non ho questo dato, e quindi benché l'interpellanza diciamo riguardi un periodo passato, rimane il tema dei contributi, proprio perché al di là poi che qualcuno sicuramente all'interno del quartiere possa trovare quel presidio non ottimale, che possa essere gestito in altri modi, noi riteniamo che invece sia un presidio importantissimo. Io lavoro a Cornigliano, mi sposto con il treno, quindi passo dalla stazione tutti i giorni, per cui quella porzione di territorio la conosco molto bene. Vista l'importanza, rimane il tema di che cosa voglia fare la civica amministrazione appunto di questo punto di riferimento, se sia vera questa difficoltà nei contributi per l'annualità 21-22 23. Credevo di avere 5 minuti per l'esposizione, ne ho 3, vabbè, tanto ho concluso.
Lo sa benissimo che la Presidenza Falcone.
Perfetto.
Non toglie parole.
Avere un focus anche sul 24 e appunto, come si chiede nella domanda, che cosa sia diciamo in prospettiva per quel che riguarda il presidio in trattazione. Grazie.
Grazie a lei, commissario. Assessore, prego.
Grazie commissario Bruzzone, perché lei mette un faro su una delle cose più belle che abbiamo a Genova, che è la volontarietà. Cioè questa mensa qua è nata proprio sulla spinta di volontari, usando delle strutture pubbliche, quindi questo insieme diciamo, di persone fisiche, di getto e di volontà con diciamo, beni invece istituzionali. È un po' una ricetta che a Genova eccelle, insomma è un bel esempio. Ora, la criticità che lei ha portato all'attenzione, anche se diciamo c'è questo gap di mesi, però lei sa benissimo che il comune, essendo in contatto 24 su 24 con l'ente stesso e con gli altri enti, è comunque operativo e reattivo. Ne parliamo adesso, ma è come se ne avessimo sempre parlato. È di due tipi: uno di diciamo persone che possano come volontari contribuire all'apertura del servizio di mensa, l'altra di tipo finanziario, per la disponibilità dei soldi che si aspettavano in base alle convenzioni esistenti. Il primo problema è molto difficile, perché è molto difficile da risolvere, perché si inquadra in un generale situazione diciamo generazionale in cui volontari di una certa età non riescono più a svolgere il lavoro. Addirittura nel Covid c'era quel limite di 65 anni che ha diciamo impedito a molti di esercitare attività di volontariato. Poi al termine delle emergenze è stato difficile rientrare, non sono più rientrati, di giovani, magari perché sono impegnati nel lavoro o perché non hanno avuto occasione di incontrare, non ce n'è tantissimi, e quindi il numero di volontari in generale, non solo per Solullo, ma in tutti gli enti, se noi andiamo nelle varie associazioni, sentiamo più o meno tutti davvero lo stesso discorso, più o meno, più che altro gli enti strutturati, storicamente strutturati. E quindi la diciamo, mancanza di volontari ha impedito l'apertura durante i mesi estivi, anche perché molti di quelli rimasti avevano bisogno un po' di turnazione, un po' di riposo, un po' di riprendersi, oppure cioè, per cui non erano fisicamente presenti. Fortunatamente alla ripresa del periodo estivo, pur con quella diciamo sofferenza di base comune che citavo a tutte le associazioni, hanno ripreso. Dal punto di vista invece del citato ritardo di tipo finanziario, lì si inquadra la situazione in un percorso di evoluzione del concetto di assistenza da parte delle istituzioni, che è sempre di più legato a una rendicontazione più o meno sofisticata. Noi come comune siamo ancora a livello abbastanza sintetico, ma se guardiamo invece i contributi che pervengono tramite percorsi dell'Unione Europea, sono molto più sofisticati per rendicontare le ore, le presenze, le firme, le spese. Un ente che magari ha dei volontari in misura ridotta e magari che non ha preso ancora familiarità per, diciamo, per preparare questa rendicontazione può trovarsi in difficoltà, e loro si sono trovati in difficoltà. Come abbiamo reagito come comune? Abbiamo reagito accompagnando gli enti a quello che potrebbe essere un corso di formazione, se così possiamo dire, a redigere la rendicontazione, tale per cui in un percorso molto strutturato, perché abbiamo diciamo cadenziato i vari i rapporti, gli incontri con i vari enti, siamo riusciti a portare gli enti a rendicontare e a erogare quindi i fondi. Tenga presente che tra il completamento della rendicontazione e la erogazione passa un tempo cortissimo, certe volte anche solo di una settimana. Quindi diciamo, questa situazione finanziaria che loro hanno vissuto di criticità degli anni precedenti è stata, non dico completamente, però si sta risolvendo con un accompagnamento a essere messi in grado di rendicontare, e comunque per la rendicontazione è completata, in pochissimi giorni viene erogato i fondi. Grazie, spero di aver risposto alle sue richieste.
Grazie Assessore. Commissario Brugione, prego per la replica.
Sì, grazie Presidente, grazie Assessore per le risposte. Inizio dallo stesso punto da cui è partita anche lei, cioè l'elemento della volontarietà come eccellenza Genova. Mi permetto però di dire, consapevole del fatto che il suo è più un ruolo tecnico all'interno di questa amministrazione, che dipende sempre però come trattiamo i volontari, e non credo che questa amministrazione sia un esempio virtuoso da seguire per ciò che si intende come elementi che vanno ad incentivare la volontarietà. Lo dico perché a questa amministrazione poco piace la spontaneità dei processi sociali, ma ravvisa semmai l'esigenza contraria, cioè quella di regolamentare qualsiasi cosa, e nel momento in cui si registra una presunta sbavatura, reprimerla. Questo ovviamente è un mio giudizio politico che io do a questa maggioranza, che non la definisco di centrodestra, ma di destra e credo che i movimenti all'interno di questa stessa aula delle ultime settimane mi diano parzialmente ragione. Per cui io condivido molto il suo punto di vista, aggiungo questo elemento che a me preoccupa per il futuro, perché la difficoltà nel trovare dei volontari, a mio giudizio, dipende anche dal contesto sociale entro cui una città si muove, e questo contesto non credo che sia stato facilitato negli ultimi tempi, ecco, detto proprio sinceramente. Per quel che riguarda invece la natura finanziaria, sono molto contento che si possa arrivare a una risoluzione del problema, proprio perché ritengo che quello sia un servizio collocato in un quartiere che ha estremo bisogno di servizi e che quindi quella presenza sia veramente molto molto importante. Quindi sono contento della parte di risposta che lei mi ha fornito questa mattina, ovvero sia che a conclusione della rendicontazione poi insomma tornino a regime dei contributi, che sono contributi finanziari che fanno sì che poi quell'esperienza possa andare avanti al netto della presenza dei volontari. Quindi da questo punto di vista mi sono segnato con favore quello che lei mi ha detto, e quindi presumo che anche per gli anni futuri, una volta che questa realtà avrà assimilato i principi base della rendicontazione, non possano più esserci problemi che abbiamo vissuto per gli anni 21, 22, 23, quindi per questo la ringrazio. Grazie Presidente.
Grazie a lei Commissario, adesso trattiamo l'ultima interpellanza dell'onorevole Pandolfo, la 182, avente ad oggetto terzo settore, ritardi sui pagamenti da parte del Comune. Prego onorevole.
Grazie Presidente. Sì, l'assessore, l'interpellanza risale al 4 di luglio, quindi immagino e auspico, anche conoscendo la sua sensibilità, che le questioni che io ponevo all'amministrazione siano andate a soluzione. Perché testimoniavo dei ritardi sui pagamenti da parte del Comune ad alcune realtà del terzo settore e che erano molto critiche ed erano emerse anche sulla stampa. Probabilmente lei era dall'altra parte della barricata in quel tempo e quindi sa esattamente di che cosa parliamo. Ma parliamo anche di quelle lotte burocratiche all'interno di un'amministrazione che non si devono materializzare quando ci sono dei servizi così importanti, nel senso che ciò che era emerso, che alcune decisioni erano state assunte, ma poi c'era il servizio ragioneria che aveva bloccato la questione. Quindi vado all'oggetto della questione, e vorrei capire se queste procedure sono state evase, quindi sono stati dati i contributi a queste realtà del terzo settore, e soprattutto anche qui se strutturalmente la catena in cui vengono supportati i servizi del terzo settore è ben oleata, oppure se invece la mano destra non sa che cosa fa la sinistra rispetto ai servizi sociali, rispetto ai servizi del bilancio, questo diventa un problema, e diventa un problema nell'esercizio di questi servizi alla cittadinanza. Quindi la richiesta è questa, grazie.
Grazie Assessore, prego la parola a lei per la risposta.
Mario Pandolfo, poi devo chiamarti consigliere.
Onorevole. Su tutto il territorio nazionale, onorevole, buongiorno, onorevole.
Ti stimo quindi. Grazie commissario per la sua, ancorché antica, perché ha qualche mese, ma come ho detto al suo collega commissario Bruzzone, che poi se non se ne va una parte di quello che dica lui, poi va anche a commentare un suo prezioso punto. C'è stato in effetti un grosso lavoro da quest'estate sulla gestione amministrativa della rendicontazione. Dico amministrativa e non finanziaria, perché dal punto finanziario non c'è un problema, nel senso che i fondi sono allocati, ma per essere erogati ci vuole una certa procedura, quindi è più un problema diciamo, amministrativo. Fino a qualche mese fa tutta la rendicontazione veniva concentrata in una in un ente del terzo settore, perché diciamo parliamo della rendicontazione del patto di sussidiarietà che unisce l'attività di 11 enti, no? Era stata assegnata ad uno di questi 11 enti affinché facesse, d'accordo con loro, da coordinamento, un po' da capofila, no? Di raccogliere tutta la documentazione per produrla poi all'amministrazione. Abbiamo visto che questo sistema causava dei ritardi e allora abbiamo preso come comune in house, si può dire, questo servizio di ricevere direttamente la prima, diciamo, il primo flusso della documentazione. E per venire incontro ai limiti culturali, perché si tratta di capacità amministrative. Nei patti di solidarietà i fondi arrivano da due enti, lo sa meglio di me, uno governativo e uno europeo. Il fondo povertà del ministero e il ministero delle politiche sociali e il PON Plus, no? Il livello di rendicontazione è differente, diciamo a livello europeo sono molto più sofisticati, ecco, tanto per capire, devi dare le singole fatture, devi spezzare, devi minutare film, minutaggio. Ecco, quello che abbiamo fatto come comune, abbiamo stabilito un programma molto stretto e non, chiesto di applicare in modo severo, per cui abbiamo fatto delle giornate per insegnare o perlomeno far superare i dubbi della rendicontazione a tutti i vari enti. Alla fine di questo periodo molto faticoso per noi, quindi il comune se ne è fatto carico direttamente, siamo arrivati ad una situazione per cui adesso gli enti sono abbastanza in pari, e come dal punto di vista invece finanziario, di tesoreria, appena è completata la rendicontazione passa dai 5 ai 7 giorni, quindi essendo i fondi già disponibili vengono erogati velocemente. La cosa che volevo dire in merito ai volontari, perché poi in seno a questi enti strutturati ci sono anche forze di volontari, che il comune favorisce molto il volontariato e in particolare lo sta facendo nel modo della forma del volontariato strutturato, che è il servizio civile. Oggi il servizio civile è un'opportunità per consentire ai giovani di sentirsi solidali con i bisogni della città, ma anche cose culturali, non è solamente attività di tipo alimentare o assistenze tipo sociali, no? E il comune cosa fa? Fa da capofila per favorire, no? La partecipazione ai bandi, perché anche qui andiamo in quella situazione che, come per la rendicontazione, anche per partecipare ai bandi, per ottenere i posti del servizio civile, ci vuole un po' di dimestichezza, chiamiamola in termini correnti. Quindi il comune si è speso molto per aiutare e anche questo caso qua ha assegnato ad un ente il progetto di accompagnare i vari enti a fare bene le domande, rispondere, rendicontare, perché tutto questo percorso è diventato un po' più strutturato, però allo stesso tempo mette a disposizione energie di persone che altrimenti non sarebbero state a disposizione, dandogli anche tra l'altro 500 euro di remunerazione per 25 euro al mese, quindi un minimo di fondi.
Grazie Assessore, prego Onorevole.
Grazie Presidente, grazie Assessore, immaginavo che la sua profondità rispetto alla questione
potesse imprimere una soluzione che, se passa appunto da formazione e diciamo educazione a come accedere a questi fondi, e anche cercando di risolvere quelle differenze che ci sono tra quelli nazionali e quelli europei, infatti se diciamo il tempo di pagamento è di 5-7 giorni, insomma, le cose possono funzionare, non si possono più manifestare quei ritardi. La ringrazio.
Grazie. Allora, rimarrebbe un'ultima interpellanza che però è stato comunicato alla Presidenza la non disponibilità dell'assessore urgente dell'assessore Brusone a causa di impegni urgenti e con accordi intercorsi con il commissario proponente, la stessa viene rinviata ad altra seduta. Per cui, non essendoci null'altro all'ordine del giorno, dichiaro chiusa la commissione. Grazie e arrivederci.